amiche e amici di Podcast Dopo il Draft. Benvenuti alla quarta puntata del nostro podcast post selezioni di Las Vegas. Oggi puntata dedicata alla NFC North, quindi mettetevi comodi e preparatevi ad una lunga chiacchierata, grazie soprattutto ai Vikings, in cui i nostri esperti ci delizieranno con la loro conoscenza. Ve li presento. Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri, buonasera a tutti.
Emiliano Guadagnoli, ciao Emi.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto agli ascoltatori.
E Oleg Bogdea, ciao anche a te Oleg.
Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
E proprio da Oleg voglio partire, perché il nostro direttore Giovanni Ganci di Adul Magazine, dall'alto della sua grandissima conoscenza, qualche mese fa ha mandato Oleg a Chicago solamente per studiare i prospetti, per sentire un po' com'era l'ambiente cittadino, e oggi Oleg infatti ci dirà come a Chicago è stato percepito il draft dei Bears. Vai Oleg!
C'è da dire che c'è anche il budget illimitato, voli quanti ne voglio, nel senso c'è un po', posso spendere quanto ne voglio, soldi sono tutti del direttore.
Sì sì, hai ragione, Oleg, è vero, hai fatto bene a dire questa cosa, perché poi ti vedremo come inviato durante tutto l'anno, quindi
sì, giusto. Allora, il draft di Bears, diciamo, la mancanza del primo giro pesato parecchio, secondo me avevano grandi buchi, specialmente in online e specialmente i cornerback. Adesso vediamo come sono andati. Ecco, il secondo giro, con la scelta 43, e sorprendentemente hanno scelto Cole Kmet, tight end di Notre Dame, perché avevano già fermato l'ex cornerback di New Orleans e Green Bay, mi sfugge il nome, in free agency.
Adesso te lo troviamo,
sì.
Non è Graham, Jimmy Graham.
Sì, Graham, scusate.
Jimmy Graham. Scusate,
ho avuto un lapsus, sì. Hanno fermato Graham con un contrattone non male. È una scelta un po' che ha lasciato un po' stupiti tutti, perché avevano altre need più urgenti. Cole Kmet è un prospetto ancora, fisicamente, come ho detto, 6 per 2 e 262 libbre, corso una 4,7 le 40 yard alla combine. Diciamo che nei suoi 3 anni a Notre Dame ha giocato prevalentemente solo l'ultimo anno, perché nei primi due anni ha giocato poco o nulla. È stato usato prevalentemente come un po' come tutti i tight end al college, un po' come da ricevitore, e ancora tutto da la parte del running, nel running blocking, è ancora tutto da imparare, ancora molto grezzo, diciamo. Sì, è un prospetto. Spendere una 43, diciamo, non, secondo me è stato un po' un reach. Poi per un ruolo dove non era, diciamo, non un bisogno primario il tight end, dopo la firma di Graham. Poi al secondo, sempre perché hanno avuto due scelte al secondo giro, con la seconda scelta del secondo giro, la numero 50, ecco qua hanno preso Jalen Johnson, cornerback da Utah. Questa qua è stata, secondo me, una scelta molto buona, perché il ragazzo era dato, diciamo, negli ultimi giorni molto in ascesa, perché vi veniva dato addirittura il primo giro come range d'uscita. È un ragazzo alto 6 piedi per 193 libbre, diciamo è un press corner che in futuro potrebbe diventare anche un cornerback numero uno della squadra, diciamo molto atletico, di dimensioni molto buone, ha corso le 40 yard in 4,50, un buon tempo, diciamo, molto bravo ad anticipare la giocata, gioca molto bene, diciamo è un è un cornerback che sta sempre attaccato al proprio ricevitore. Sulle cose in cui dovrebbe migliorare, secondo me, è l'equilibrio, perché molte volte la posizione del corpo molte volte è incoerente da questo punto di vista. Nel suo anno da sophomore ha fatto 4 intercetti, l'anno scorso da junior ha fatto 2 intercetti con ben 11 palle di deflettate. Secondo me questa qua è stata una scelta molto buona, che diciamo un po' chiude il buco di Cole Kmet, che è stato un po' un reach. Poi nel terzo giorno non ha avuto più scelte fino al quinto giro. Al quinto giro, con la 155, hanno preso Travis Gibson, edge rusher da Tulsa. Anche lui diciamo è un senior, è un classico edge rusher, diciamo ancora molto indietro nei fondamentali nella tecnica. È stato 5 anni a Tulsa perché è un red shirt. Diciamo non possiede ancora le varie counter move o tutte le pass-rusher moves, però ha un primo passo molto buono, è molto esplosivo e anche ha un fisico perfetto da edge rusher defensive end. È un 6-3 per 262 libbre. E, diciamo è ancora un diamante grezzo, perché diciamo ancora molto buono contro le corse, ma ancora le move da pass rusher le dovrebbe imparare. Poi comunque ricordiamo che avrà da chi imparare, perché c'è un certo signor Mac qua a Chicago, dunque secondo me potrebbe bocciare bene. Sempre al quinto giro, con la 163, hanno Kendall Vildor, il cornerback da Georgia Southern. Ecco, lui diciamo è un cornerback molto veloce, ha corso le 40 in un 4.44. Negli ultimi 2 anni nella Sun Belt è stato sempre inserito nel first team, nonostante l'ultimo anno che è stato ha avuto un infortunio alla caviglia. Ecco, lui ha una buona capacità atletica, è un giocatore perfetto per la copertura uomo. Ecco, grazie proprio al suo atletismo e alla sua velocità, è molto bravo a stare attaccato all'uomo. Deve migliorare, secondo me, nella lettura delle varie tracce. Però, secondo me, ecco, lui adesso partirà come un cornerback quarto o quinto, diciamo, nel roster, ma ha delle possibilità, secondo me, di fare lo slot corner titolare qua a Chicago. Con la terza scelta del quinto giro, con la 173, è arrivato Darnell Mooney, il wide receiver da Tulane. Ecco, lui è un wide receiver molto veloce, anche lui un senior, ha corso le 40 in 4.38. Nei ultimi 2 anni da junior e da senior ha fatto dei bei numeri a Tulane, anche se non aveva dei quarterback fenomenali. A junior ha fatto quasi 1000 yard e 8 touchdown, l'anno scorso 703 yard e 5 touchdown. Sì, come vediamo, ecco, fisicamente è un 5-10 per 176 libbre, ancora molto leggero, che va a suo svantaggio perché non potrebbe, secondo me, aiutare nei special team. E questo qua per giocatori da late round è molto importante per fare il roster. Diciamo molto, è un giocatore molto esplosivo. A Tulane ha ricevuto molte volte, diciamo, dei passaggi corti che molte volte li ha trasformati in touchdown. Diciamo nel 2018, grazie a questi lanci corti, li ha trasformati in touchdown da 86 yard a 79 yard addirittura. Ecco, il suo problema sarà di imparare le tracce in NFL, perché sono molto più difficili rispetto a quelli che ha avuto a Tulane. È un altro problema suo, sono stati i molteplici drop che ha fatto Tulane. Diciamo questo ragazzo dovrà lottare e non sarà facile che entri, diciamo, nel roster finale. Poi con le ultime due scelte al settimo giro avevano problema con l'online, non hanno scelto niente nei giri precedenti, hanno due settimi giri, la 226 e la 227, una dietro l'altra, diciamo. Qua scelgono due uomini di linea, fa vabbè, se abbiamo culo qualcuno sboccia. Con la 226 hanno preso Arlington Albright, è un tackle che secondo me potrebbe già giocare anche guardia in NFL, che viene dall'ultimo anno Colorado. Ecco, lui è un ex giuco che ha scelto Oklahoma State nell'anno da junior, dove ha giocato poco, solo 6 partite, e ha deciso poi di trasferirsi a Colorado. È un 6-4 per 200 per 310 libri, scusate. L'anno scorso ha giocato left tackle titolare. È un ragazzo atletico, ma anche lui dovrà lottare, sì. Ha 24 anni, che non è giovanilissimo, anche lui lotterà per fare il roster. Con la 207 hanno preso la Chavius Simmons, anche lui, diciamo, è un guardia barbara tackle, ha fatto praticamente tutti i ruoli in linea d'attacco tranne il centro, a Tennessee State. Anche lui ha 24 anni. Tennessee State, ricordiamo che è un FCS, college da Division 2. Lui è un 6-5 per 315 libbre, fisicamente, diciamo, anche lui atletico, ha braccia molto lunghe. Lui è molto buono nel running game, però pecca nel pass pro. Anche lui lotterà per, diciamo, come il ragazzo da quello Colorado per fare il roster, sì, di 53 finale. Nei undrafted diciamo non hanno preso niente di buono. I due giocatori da citare, le Darius Mack, il fratello del più famoso Mack, di Khalil Mack.
Giusto, anche lui tutti e due.
Sì, ma secondo me avrà intervenuto. Lui è un edge rusher, però leggermente più basso. E poi, come non citare Napoleon Maxwell, il running back da Florida International? Beh, questo qua lo citiamo solo per il nome.
Che ci sa tutto, uno dei nostri idoli.
Ecco, per dare un grade al draft dei Bears, non lo so, io sono tra un B- e un AC, secondo me darei una B-. Sono buono con loro, anche se mi meriterebbero una C. Diciamo, non hanno coperto la parte destra dell'O-line, la guardia destra e il tackle di destra, dove hanno bisogno. Secondo me hanno scelto due buoni cornerback dove avevano bisogno. Il tight end è stato un po' un reach, sì, secondo me siamo tra la B- e la C.
Sì, un draft che è passato anche molto sotto traccia, non ne hanno parlato in tanti, né positivamente né negativamente, perché secondo me è stato uno dei draft un po' più anonimi. Sono d'accordo con te comunque con Ippo Toleg. Quello che ti volevo chiedere, da 2 anni, questo qua sarà il terzo, diciamo, dalla gestione Nagy a Chicago, c'era entusiasmo, soprattutto il primo anno, che è finito anche con la vittoria della division. L'anno scorso una situazione molto più complicata ha portato poi a un 8-8, a problemi su Trubisky. Quali sono le sensazioni, se sei riuscito un po' a capirle, stando lì, sulla prossima stagione dei Bears? Cioè, c'è ottimismo, c'è pessimismo, si parla molto di Trubisky. Qual è un po' il sentiment dei tifosi di Chicago?
Sì, beh, come ogni tifoseria americana, in off-season c'è entusiasmo. diciamo anche qua si parla molto si aspetta il training camp per vedere la sfida tra Trubisky, diciamo, l'ultimo l'ultimo treno che passa per Trubisky quest'anno, perché ricordiamo che l'anno prossimo poi sarà free agent. Si vedrà, sì, dipenderà molto dal duello tra Foles e Trubisky, ma non penso Trubisky sarà titolare il prossimo anno. Il roster c'è, secondo me possono far bene, anche se la division non è semplicissima. Sono un po' tutte e quattro le squadre che non sono male. Sì, l'obiettivo per Nagy sarà quello di playoff. Guardando la schedule non è facilissimo, però secondo me sono nell'otto delle squadre che lo lotteranno per i playoff quest'anno.
Bene.
Poi ricordiamo che hanno fatto anche una free agency non male. Hanno tappato quei buchi che avevano, hanno speso abbastanza bene, secondo me. Poi ecco, a me, come ho detto, la scelta di Jalen Johnson è piaciuta molto. È un cornerback, secondo me, che potrebbe partire titolare dal day 1. Proprio, diciamo, era il buco principale, quello del cornerback, che è stato tappato con lui. Secondo me, sì, come roster, è un buon roster, secondo me, che potrebbe far bene.
Ottimo. Invece una squadra che colpevolmente non ho mai seguito troppo sono i Detroit Lions, che tutto sommato però mi sembra abbiano fatto un discreto draft. Hanno preso quantomeno due dei miei giocatori preferiti di questa classe, tuttavia vengono chiaramente da una stagione molto difficile, finita 3-12-1 lo scorso anno. Ci sarà una bella challenge davanti per coach Matt Patricia. Emiliano, dici un po' come si sono mossi questi Detroit Lions al draft 2020.
Allora, per me i Lions avevano la possibilità di migliorare molto il loro roster avendo una scelta alta, ovvero la terza scelta assoluta. E proprio con questa scelta, al primo round, sono andati a selezionare Jeffrey Okuda, cornerback da Ohio State. E Okuda è un 6'1 per 205 pound e negli anni a Ohio State ha sempre migliorato le sue performance sul campo fino al suo ultimo anno al college. Nelle ultime due stagioni ha concesso solo 45 ricezioni su 106 passaggi in coverage, che è meno del 50%, e sempre in queste stagioni non ha mai concesso più di 50 yard in una delle partite, numeri veramente ottimi per un cornerback. Ha uno skill set eccezionale e un fisico per la posizione praticamente perfetto, che lo rende in grado di giocare in qualsiasi schema difensivo gli venga chiesto. I piedi sono ottimi e in press coverage fa valere tutta la sua fisicità senza cadere in penalità, ed è in grado di recuperare velocemente il distacco che si può creare con il ricevitore. Non ha paura di concedere big play e questo lo rende molto efficiente proprio contro i palloni in profondità, tanto che la ricezione più lunga concessa lo scorso anno è stata di sole 28 yard. È davvero difficile andare a trovare dei difetti in un prospetto come Okuda, che va un po' a ricalcare il talento dei suoi predecessori ad Ohio State come Lattimore e Ward, che sono andati tutti alti negli scorsi draft. Ward è andato in top 5, Lattimore undicesima scelta mi sembra, e questo per dirne solo due dei più recenti, ma Ohio State ha una tradizione molto importante sui cornerback. Ogni anno vediamo cornerback scelti ai primi round da Ohio State. Quest'anno con Arnett, che è stata la sorpresa, e Okuda, che era sicuro, quasi sicuro, di una scelta in top 5. La dirigenza dei Lions ha visto in Okuda il perfetto rimpiazzo per il partente Darius Slay a un prezzo decisamente competitivo, per quello che si spera possa diventare un top cornerback anche in NFL, e si spera possa seguire appunto la strada dei suoi predecessori. Matt Patricia ama i cornerback fisici che possano tenere il ricevitore in uno contro uno, e Okuda è veramente perfetto per questo, quindi non credo avrà molte difficoltà ad adattarsi al gioco difensivo dei Lions. Al secondo round, alla scelta numero 35, i Lions scelgono DeAndre Swift, running back da Georgia. Parto col dire che questa pick mi sorprese molto la notte del draft, sono sincero, perché i Lions avranno la possibilità di prendere giocatori importanti sulla linea difensiva, che secondo me era un grosso need vedendo il loro roster, in quanto sia Gross Matos sia Penessa, per dirne solo due, erano ancora disponibili. Invece la dirigenza dei Lions è andata sul running back, segno che forse l'esperienza di Kerryon Johnson in quel di Detroit è agli sgoccioli, o quantomeno sarà molto ridimensionato il suo apporto sul campo. Detto questo, DeAndre Swift è un 5'8 per 212 pound ed è un giocatore che nelle tre stagioni a Georgia non è mai stato utilizzato tantissimo, tanto da non aver mai superato i 500 snap in una stagione. Detto ciò, la sua protezione è stata ottima, con l'ultima stagione chiusa con 1220 yard e 7 TD, e una portata media al college che non è mai scesa sotto le 6 yard a portata, che è veramente tanto. Il suo corpo è perfetto per renderlo un running back sia forte che agile e veloce, ed è in grado di essere un home run threat anche nell'NFL. Secondo me può giocare in qualsiasi schema, a patto che lo si cerchi anche come ricevitore, dove ha dimostrato di poter essere molto efficiente con soli 3 drop su 90 target, ed è in grado di correre le tracce quasi come un ricevitore. Swift è un ottimo fit per l'attacco dei Lions, secondo me, che avevano bisogno di un running back in grado di poter tagliare velocemente sulle corse, perché al roster hanno un running back di potenza, hanno running back di potenza come Johnson e Bo Scarborough. Anche le abilità in ricezione potranno aiutare sicuramente Stafford, che avrà bisogno di un aiuto sui terzi down, e che quindi potrà utilizzare DeAndre Swift fuori dal backfield. Al terzo round, al numero 67, i Lions scelgono Julian Okwara, defensive end da Notre Dame. Okwara è un 6'4 per 252 pound ed ha avuto il suo anno migliore in quelli di Notre Dame nel 2018, dove ha totalizzato 6 pressioni e 9 sack. Lo scorso anno ha un po' deluso e si è chiuso nel peggiore dei modi con la frattura del perone sinistro contro Duke, mettendolo fuori gioco dopo solo 11 settimane di college football. Okwara fisicamente è il prospetto perfetto per il ruolo, ha doti atletiche pazzesche e, se ben sviluppato, potrebbe diventare una buonissima scelta per i Lions. Il suo primo passo è esplosivo ed è in grado di trasformare la sua velocità in forza usando la bull rush, che forse è la sua pass rush move migliore, e questo dice molto sulle possibilità di essere sviluppato. È anche in grado di poter coprire in zone coverage in qualche situazione, e contro la corsa però è spesso inconsistente e si fa bloccare con troppa facilità. A Detroit dovranno essere bravi a svilupparlo e potrebbero usarlo come rusher da terzo down, almeno a inizio carriera, considerando che Detroit ha chiuso la stagione con solo 28 sack, la seconda squadra peggiore della Lega. Fatto curioso è che ai Lions si riunirà col suo fratello maggiore, Romeo Okwara, che probabilmente sarà il giocatore a cui dovrà rubare il posto da titolare, e questo è un fatto molto, molto interessante. Al terzo round, al numero 75, prendono Jonah Jackson, guardia da Ohio State. Jonah Jackson è un 6'3 per 306 pound ed ha giocato l'ultima stagione da Ohio State, ma le prime le ha giocato a Rutgers. In tutta la sua carriera collegiale ha giocato tutte le posizioni interne della linea, anche da centro, ma ad Ohio State ha giocato da guardia sinistra. È un prospetto solido sia in run game sia in pass protection, dove ha concesso un solo sack su 1020 snap da bloccatore. Le mani e le braccia sono veloci ed è in grado di usarle per bloccare bene, ed ha una grande produzione sia da left sia dal right guard, portando quindi grande versatilità. Magari non sarà il più aggraziato o il più tecnico delle guardie di quest'anno, ma è veramente solido. Forse gli manca un po' di forza per la posizione, vedremo se questo non sarà un difetto troppo grande in NFL. I Lions hanno visionato da vicino Jackson durante il Senior Bowl e gli è piaciuto tanto da salire di nuovo al terzo round per selezionarlo. Probabilmente sarà fin da subito in gara per prendere il posto vacante di Glasgow di guardia a destra. Al quarto round, al numero 121, hanno selezionato Logan Stenberg, un'altra guardia, stavolta da Kentucky. Stenberg è un 6'6 per 317 pounds ed è stato il titolare nella linea di Kentucky per 3 stagioni come guardia sinistra. È stato dominante nel gioco di corsa per tutta la sua carriera, mentre in pass protection è migliorato nell'arco di questa. Gioca veramente fisico, anche troppo alle volte, ed è per questo che ha ricevuto ben 14 penalità quest'anno, certe volte solamente perché non voleva lasciare andare il difensore avversario, anche a giocata finita. È sotto controllo quando blocca ed è un trattore nel running game, con un fisico veramente imponente ed è difficilissimo da spostare. I problemi, come ho già detto, vengono dalle penalità davvero troppe e un altro problema è che Kentucky lo scorso anno non ha quasi mai passato la palla e che quindi possa essere un po' indietro in alcuni blocchi che potrebbe dover fare in NFL. I Lions decidono così di prendere due guardie back to back con Stenberg che potrebbe andare a iniziare la guardia di sinistra Joe Dahl che tornerà da un infortunio alla schiena che potrebbe comunque farlo faticare almeno a inizio della prossima stagione. Al quinto round, alla scelta numero 166, i Lions selezionano Quintez Cephus, wide receiver da Wisconsin, che è un 6-1 per 202 pound e che non ha giocato nel 2018 per un'accusa di violenza sessuale, mentre nel 2019, dopo essere stato assolto, ha ricevuto 59 palloni per 901 yard e 7 TD, giocando pochi snap nello slot e molti come ricevitore esterno. Questa è una stat interessante perché secondo me Cephus, non essendo velocissimo, ha corso le 40 yard in 4,73 alle combine e non ha mai dimostrato al college di poter essere un giocatore in grado di vincere con la velocità, potrebbe ricavarsi un posto in un roster NFL proprio nel slot, proprio nello slot, e quindi dovrà imparare, tra virgolette, un gioco nuovo rispetto a quello che faceva al college. Cephus è bravissimo contro la press coverage ed ha delle ottime ball skills ed è anche bravo nel correre le tracce. Il problema, come ho già detto, è che non è atletico abbastanza per essere un ricevitore in grado di poter separarsi e fatica a farsi trovare libero. E ha corso le 40 yard come il peggiore tra tutti i ricevitori presenti. Detto ciò, le sue abilità potrebbero farle emergere come uno slot receiver tra i pro, anche se si troverà a Detroit molti ricevitori forti e sarà difficile per lui giocare quest'anno. Sarà difficile per lui, secondo me, anche fare i 53. Al quinto round, alla numero 172, i Detroit Lions selezionano Jason Huntley, running back da New Mexico State. Huntley è un 5-9 per 193 pound e a New Mexico State da senior ha prodotto 1090 yard, scusate, con 9 TD e un'impressionante media di 7.0 yard per corsa. È forse troppo leggero per giocare da running back in NFL perché 193 pound sono veramente poche, ma questo lo rende veramente agile e soprattutto veloce nei cambi di direzione. È anche un ottimo ricevitore fuori dal backfield, tanto che potrebbe essere schierato in qualche situazione, addirittura nello slot a Detroit, secondo me. È una scelta particolare dei Lions, che così facendo si ritrovano un backfield super affollato, ma hanno chiaramente puntato su una tipologia di running back in questo draft, ovvero agili e bravissimi nel ricevere, cosa che sia Swift sia Huntley sanno fare. Probabilmente Jason potrà guadagnarsi il posto come ritornatore, almeno quest'anno, come ritornatore sia dei punt che dei kicker, che comunque è un ruolo, secondo me, sempre troppo sottovalutato in NFL. Al sesto round, al numero 197, i Lions prendono John Penisi, defensive tackle da Utah. Penisi è un 6-1 per 318 pound ed è uno dei run stopper più forti dell'intero draft. È davvero dominante quando si tratta di chiudere lo spazio interno a running back ed è già pronto per essere messo al centro della linea per i primi down. In uno contro uno è davvero difficile vedergli perdere il controllo del corpo e sa sempre dove sta e cosa fare. È un perfetto obstacle per qualsiasi difesa, probabilmente è sceso fino al sesto round perché non porta praticamente pressione al quarterback, che oramai è diventato un ruolo importantissimo, anche quello di portare pressione dal centro della linea e non solo dagli edge. E non è un giocatore che ti possa distruggere la linea dall'interno, ma ovviamente non è per quello che si drafta un obstacle run stopper. Ai Lions probabilmente, secondo me, potrà già giocarsi, o almeno tentare di giocarsi, il ruolo di titolare con Danny Shelton, che probabilmente è il loro nostro titolare al momento. Al settimo round, l'ultima scelta di quest'anno, sono andati con Jason Cornell, un altro defensive tackle da Ohio State. Cornell è un 6-3 per 285 pound e probabilmente giocherà come defensive end dei Lions, magari spostandolo all'interno per portare pressione sui terzi down. Nell'ultima stagione ha totalizzato 7 tackle e mezzo for loss e 4 sack. Negli ultimi anni ha cambiato il suo ruolo da defensive end a three technique, ma probabilmente il suo ruolo migliore è quello da defensive tackle, quando è in grado di poter portare pressione dall'interno. Quando porta pressione, appunto, usa bene la sua forza nella parte bassa del corpo e ha la stazza per poter giocare in NFL. È il terzo giocatore da Ohio State preso quest'anno dai Lions, che probabilmente hanno puntato su un college prestigioso per i prospetti, per andare un po' più sul sicuro, ma si sa che il draft è una scienza inesatta, quindi puntare su un college prestigioso non sempre porta a prospetti forti. All'inizio carriera potrà guadagnarsi dei snap giocando in sub packages, magari come rushatore interno, pericoloso per le guardie avversarie. Negli undrafted free agent è molto interessante la firma di Hunter Bryant, tight end da Washington, andato undrafted probabilmente per l'infortunio al ginocchio, ma secondo me potrà lottare per essere il terzo tight end, almeno all'inizio, perché i Lions hanno Hockenson e Jesse James come tight end titolari. E Bryant ha la particolarità di praticamente non portare run block in NFL, ma potrà portare atletismo nella posizione, che comunque non guasta mai tra i pro. Il draft dei Lions secondo me è solido, con delle pick molto buone che mi sono piaciute molto, come Okudala 3 o come Jackson al terzo round. Anche Okwara è un prospetto interessante che potrà essere sviluppato, secondo me. La scelta di Swift la capisco dal punto di vista strettamente tecnico, ma sarei andato sulla linea difensiva con prospetti come Gross Matos, Apenesa o anche Blacklock, per esempio, come defensive tackle, perché secondo me i Lions avevano bisogno di aggiungere giocatori in linea difensiva e probabilmente l'hanno fatto un po' troppo tardi in questo draft. Swift comunque è un running back che a me piace e che potrà fare molto bene ai Lions. I due defensive tackle, come ho detto, vanno a coprire una need importante, ma con Penisi che potrà essere schierato subito in campo come nose tackle. In generale questo draft mi è piaciuto, ma si poteva fare di più, soprattutto considerando che i Lions sceglievano in alto, perché comunque una scelta in top 5 è veramente alta. Per questo il mio voto non può andare oltre una B-.
Sono d'accordo con te, Amy, e volevo farti una domanda. I due anni di Patricia non è che siano stati propriamente esaltanti, una discreta prima stagione, comunque finita con un record negativo, e l'anno scorso molto molto brutto. Quest'anno sinceramente, per quanto, come ho detto prima, li seguo poco i Lions, devo essere sincero, li vedo comunque ancora sul fondo della division. Cos'è che manca a questa squadra per scollarsi un pochino di dosso questa aurea, diciamo, usiamo un termine forte, questa aura da perdenti che un po' si portano dietro?
Intanto secondo me quest'anno devono sperare che Stafford rimanga sano, perché se non dovesse rimanere sano vedo un'altra stagione da profondo rosso. Sinceramente è una domanda molto difficile quella che mi hai fatto, perché se lo sapesse Patricia penso che sarebbe già al Super Bowl quest'anno. Sai, probabilmente hanno bisogno di un gioco d'attacco secondo me un po' diverso, perché spesso abbiamo visto Stafford in carriera, quando c'era Calvin Johnson per esempio, puntare sempre su Johnson per chiudere i down, scordandosi le corse. Poi quando si è andato Johnson ha fatto l'anno successivo che è migliorato molto, perché è stato costretto a cercare altri ricevitori e non concentrarsi su uno solo, e quindi è salito in cattedra Marvin Jones quell'anno, anche Golden Tate mi pare fosse ancora a Detroit. Secondo me devono puntare tanto 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 sulle corse, perché Stafford comunque sta invecchiando, non è vecchio ma sta invecchiando, e i problemi fisici si sono visti già l'anno scorso, e secondo me sono andati veramente forte sui running back quest'anno, perché Swift al secondo round è una scelta alta, quindi dovranno per forza puntare su di lui, altrimenti la scelta non si spiegherebbe. Kerryon Johnson, anche lui ha subito vari infortuni in carriera, ma è un giocatore che a me piaceva tantissimo in uscita dal college, e anche il primo anno fece bene, se non mi ricordo male. Secondo me devono puntare più sulla corsa e sperare che la difesa possa migliorare e magari tenere un po' più il campo. Ricordiamo che lo scorso anno, le prime tre partite, i Lions fecero molto bene, se non mi ricordo male, tanto da quasi sconfiggere Kansas City o alla week 3 o alla week 4. Persa in modo rocambolesco, mi ricordo un touchdown di Kansas City con un fumble sulla goal line di Detroit Lions riportato nell'altra end zone. Quindi, sai, sono veramente degli equilibri sottili in una squadra NFL. Ti prendo l'esempio dei 49ers dello scorso anno, venivano da una stagione orrenda, secondo me non solo per l'infortunio a Garoppolo, ma perché la difesa ancora non era prontissima. Hanno fatto una scelta, hanno preso Bosa e incredibilmente le pressioni al quarterback sono aumentate in maniera netta ed è migliorata tutta la difesa. Poi Garoppolo è tornato, ma comunque si è puntato molto più sulla corsa rispetto a Garoppolo, anche se durante la stagione ha lanciato bene Garoppolo, secondo me. Detto questo, non sto dicendo che Okuda possa portare lo stesso, possa portare le stesse cifre o le stesse importanze di Bosa che ha portato lo scorso anno ai Niners. Però secondo me è una scelta buona, che sicuramente va a sostituire bene Slay e che può far ben sperare ai tifosi Lions.
Molto bene. Adesso ci tocca parlare di una cosa. Di una cosa ingrata, e il compito ingrato tocca al nostro Guido. Parliamo della squadra che è stata più criticata in assoluto dopo questo draft, ovvero i Green Bay Packers. Il discorso si è concentrato ovviamente su Jordan Love, ma i Packers hanno fatto un draft oltre Jordan Love, anche se non sembra. Guido, dici un po' quali sono le tue impressioni e chiaramente come è andato, per non dire male tra parentesi, però come è andato il draft di Green Bay? Prego.
Ma allora, innanzitutto hai detto benissimo, probabilmente il draft più discusso e di cui si è scritto, parlato in mille lingue diverse, tutti però diciamo abbastanza all'unisono hanno ritenuto che Green Bay non abbia proprio fatto un draft brillantissimo, posto che appunto sono tutte eventuali verifiche che andranno fatte con il tempo. E Green Bay entrava al draft fondamentalmente con due need più impellenti degli altri, e quando una squadra che praticamente arriva vicinissima alla possibilità di potersi giocare un Super Bowl e arrivare in fondo alla propria conference, viene male da dire quali sono i buchi, e in realtà loro avevano appunto due need, che erano la posizione di linebacker in difesa e wide receiver in attacco. Wide receiver, pur disponendo di un buon numero di wide receiver al roster, in un draft così qualitativamente alto nel particolare ruolo di ricevitore, tutti si pensava che una delle prime scelte di Green Bay potesse andare proprio su questo tipo di giocatore, anche per fare per far felice il proprio quarterback Aaron Rodgers. Ed invece è avvenuto di fatto l'opposto, in quanto Green Bay ha scelto originariamente aveva la 30, hanno fatto una trade up che li ha portati fino alla 26 in cambio appunto della loro 30 e poi di una 126 che, se non mi sbaglio, era il loro quarto giro al draft, a questo draft. E con la scelta numero 26 hanno scelto Jordan Love, quarterback da Utah State. Ora, prima di analizzare diciamo il prospetto, del quale comunque se ne è dette molte, anche da parte di Adol Magazine sono usciti degli articoli molto interessanti, uno di Alberto Antù che caldeggio e consiglio perché c'entra molti punti interessanti e per niente scontati su questo giocatore, più che altro sulla filosofia di scelta dei Green Bay, lati positivi e lati negativi. Quindi prima di analizzare il prospetto dobbiamo tenere a mente che Aaron Rodgers ha firmato agosto 2018, poi ristrutturata a dicembre 2019, un'estensione veramente importante che lo lega di fatto a Green Bay fino al 2023, anno in cui diciamo il contratto da rookie di Jordan Love dovrebbe essere già scaduto. Di conseguenza io mi chiedo se questa sovrapposizione contrattuale possa creare problemi in futuro a Green Bay, e mi spiego meglio. Quando faccio un parallelismo, nel draft del 2014 New England scelse Jimmy Garoppolo come quarterback perché avevano intravisto una sorta di halo nei confronti del proprio quarterback di Tom Brady, e quindi volevano un po' anticipare, anche se di un anno o due, il passaggio di consegne proprio per avere pronto un sostituto. Poi è successo che Tom Brady ha giocato semplicemente probabilmente i migliori anni della sua carriera, ha vinto altri tre Super Bowl, il contratto da rookie di Garoppolo è scaduto e New England è stato costretto a diciamo ripiegare, se così si può dire, sul proprio quarterback migliore di sempre, scambiando per una seconda scelta, quindi diciamo avendo il ritorno quello che avevano fondamentalmente speso per Garoppolo dai 49ers. Quindi le squadre ogni tanto lo fanno questo tipo di ragionamenti, magari di cercare di anticipare, poi vediamo. Ora io non credo che però questa sia una situazione che potrà fare il caso di Green Bay, proprio perché Rodgers è forse un po' più giovane rispetto a quel Tom Brady lì, e onestamente non è sembrato un giocatore che poteva ben avere di buon occhio un possibile ruolo di chioccia nei confronti di un quarterback giovane. Quindi diciamo questi sono i primi dubbi. Love è ovviamente una grande scommessa, è un giocatore che ha fatto benissimo 2 anni fa al college. L'ultimo anno invece le sue cifre sono molto peggiorate, si sono visti più i difetti dei pregi e di conseguenza è tutto da plasmare. Per lui essere finita a Green Bay fondamentalmente è secondo me una gran cosa, perché non deve giocare subito, può lavorare sui suoi difetti, può imparare effettivamente anche solo guardando Aaron Rodgers, che rimane uno degli interpreti migliori nel ruolo. Quello che non mi torna è dal punto di vista appunto di Green Bay, ma dal punto di vista soprattutto di Rodgers. I Packers fondamentalmente hanno perso l'occasione di poter migliorare il proprio roster a partire da subito con una scelta che poteva andare appunto in uno dei due ruoli linebacker e wide receiver di cui avevano più bisogno. Jordan Love mi ricorda un po' Josh Allen quando uscì dal college, e la loro parabola è un po' simile, perché sono diciamo due giocatori non simili tecnicamente, ma per come sono arrivati. Anche Josh Allen a Wyoming aveva fatto un gran penultimo anno, era peggiorato però molto nell'ultimo anno prima del draft, e questo aveva generato molti dubbi su di lui e sulla sua scelta. Direi che comunque a Buffalo è andata abbastanza bene, perché Josh Allen fa intravedere buone potenzialità. Dalla sua Jordan Love non avrà appunto, come ho detto prima, la furia di dover subito imporsi, di dover subito entrare in campo. Quindi dal suo punto di vista probabilmente non esisteva, o se esisteva erano veramente poche una squadra migliore rispetto dove cadere rispetto a Green Bay. Ora io a fine primo giro diciamo mi ero speso anche sul gruppo Telegram a difendere un po' Green Bay, perché il quarterback quando ti piace lo vai a prendere indipendentemente dalla posizione del draft, perché è un ruolo troppo importante, proprio perché ritenevo che si potesse comunque nei round successivi fare quello che non si era fatto al primo round, quindi andare a coprire i need, far contento Rodgers e di conseguenza diciamo prendere i proverbiali due piccioni con una fava. Così non è avvenuto, perché al secondo round, per esempio, una delle scelte più incomprensibili secondo me del draft è stato scelto AJ Dillon, che è un running back da Boston College. È un running back fondamentalmente vecchio stile, molto, molto grosso, poco elusivo, diciamo. È un running back che ha prodotto molto a livello statistico al college, però ecco, alla 62 c'era ancora qualche wide receiver buono. A partire dalla scorta di Green Bay possiamo dire che i migliori forse del lotto erano già tutti andati via, l'ultimo Mims poi scelte prima ai New York Jets, però diciamo si poteva ancora fare bene. Questa è una scelta onestamente che non comprendo, se non nell'ottica di appunto dello staff tecnico di Green Bay, che è quello di probabilmente mettere più in luce il gioco sulle corse rispetto al gioco sui passaggi, e diciamo che il fil rouge che secondo me collega il draft di Green Bay, tolto un attimo Jordan Love dal ragionamento, è proprio questo, ovvero di andare a rinforzare quello che è il gioco sulle corse. Dillon farà il reparto con Aaron Jones. Lato positivo c'è che appunto sono due giocatori abbastanza complementari, perché Dillon è un running back grosso e fisico, mentre Aaron Jones è più esplosivo e più agile, quindi i due si completeranno bene, proprio in un'ottica di migliorare il gioco sulle corse. Al terzo round, scelta numero 94, è stato scelto un tight end, Josiah DeGuara da Cincinnati. Un po' un reach questa scelta, perché era dato come grado a partire dal quinto, ma ho trovato anche dei settimi, quindi diciamo un po' un reach, però rimane appunto un'altra indicazione che Green Bay ha voluto mettere il punto esclamativo sul gioco delle corse. È un giocatore che ha un gran motore, quindi non atleticamente secondo me brillante, però diciamo che ci mette molto cuore, molta energia, può essere usato anche come fullback e come ovviamente ricevitore. Ha fatto vedere anche di saper correre abbastanza bene le tracce da tight end, però ovviamente al terzo round forse era un tantino presto per lui, quando più che altro c'erano dei linebacker che secondo me potevano fare al caso di Green Bay, ovvero Davis Gaithier scelto da Cincinnati e Malik Harrison da Ohio State, se non mi sbaglio è andato proprio a Baltimore. Al quinto round finalmente è arrivato il linebacker, il quarto round era stato ceduto per salire alla 26 e prendere Jordan Love, un linebacker che però diciamo non scalda gli animi, perché Kamal Martin è un inside linebacker da Minnesota, viene coperto il need, però fondamentalmente con un giocatore non che ha fatto vedere dei limiti, non tanto come bloccatore, ma più che altro quando si stacca e va in coverage, appare abbastanza lento e ha poca mobilità in questo aspetto, quindi sicuramente non sarà un giocatore che avrà un impatto da subito, ci dovranno lavorare, probabilmente all'inizio potrebbe dare il suo negli special teams. Al sesto round c'è stata un'infornata di linea offensiva, alla 192 è stato scelto John Runyan di offensive tackle di Michigan. È vero che è listato diciamo come offensive tackle, ma probabilmente il suo futuro sarà come guardia nella NFL. Una piccola curiosità, la linea offensiva di Michigan è stata tutta draftata, questo è una cosa che non succede tutti i giorni. Alla 208, sempre al sesto round, hanno scelto un centro, Jake Hanson da Oregon. Hanno il centro titolare in scadenza, quindi diciamo che questa è una scelta che ha molto senso, cercare di trovare una sorta di sostituto un anno prima, il centro, diciamo, un ruolo molto importante in una linea offensiva, è uno di quei ruoli che quando ne trovi uno buono, fondamentalmente te lo tieni, e te lo tieni per molti anni. Quindi non è mai sbagliato investire, secondo me, su un centro. Quindi anche al sesto round ha avuto senso, secondo me, questa decisione di Green Bay di andare a rinforzare, a rimpolpare la linea offensiva. Per chiudere, diciamo, questo trittico al 209, ancora un altro offensive tackle da Indiana, Simon Stepaniak, che anche lui è un tweener, ovvero ha giocato sia offensive tackle che guardia, probabilmente anche lui sarà una guardia. Purtroppo al sesto round è molto difficile trovare degli offensive tackle validi, è più probabile trovare delle guardie o dei giocatori, appunto, possono un po' fare tutte e due o tentare di fare entrambi i ruoli nella linea offensiva. Hanno chiuso il settimo round con due scelte, anche queste probabilmente a scopo di profondità più che diciamo centrare l'obiettivo di trovare giocatori che producano da subito all'interno del sistema di Green Bay, e sono Vernon Scott, safety da TCU, e Jonathan Garvin, defensive end da Miami. Jonathan Garvin lo conosco abbastanza bene, è un ragazzo che è venuto a Miami veramente sottopeso per fare il defensive end, e infatti le sue caratteristiche principali erano la velocità, la rapidità nei movimenti, in cui molto spesso fregava gli offensive tackle al college. Ingrossava molto negli ultimi anni, questo suo ingrossamento gli ha fatto un po' perdere mobilità e agilità. È un junior, quindi è uscito un anno prima, e questa secondo me non è stata da parte sua una scelta molto, molto intelligente, perché ha molto potenziale, poteva appunto con un altro anno al college imporsi e probabilmente strappare un quarto, quinto round, che comunque è sempre meglio di un settimo. Draft di Green Bay, appunto, sì, ruota tutto intorno alla scelta di Jordan Love. Indovinata quella, è un draft, cioè se Jordan Love dovesse diventare veramente il sostituto di Aaron Rodgers e quindi prendere le redini della squadra quando sarà il momento, è chiaro che diventa un draft perfetto, perché quando trovi un quarterback addirittura qualche anno prima, quindi che già ha dimestichezza con il tuo sistema, diciamo, è sempre una cosa da non sottovalutare, una cosa che non succede tutti i giorni. Ovviamente tanti si dovranno ricredere se questo succederà, tanti giudizi un po' affrettati. Certo, noi ci divertiamo a dare giudizi affrettati, e quindi dobbiamo avere l'onestà di dire che non è stato un draft molto, molto positivo. Io sono un fan di Jordan Love, non l'avrei scelto al primo giro, ma secondo me già al secondo giro poteva essere un giocatore molto intrigante. Il rischio di incappare, come ha scritto appunto il nostro Alberto Cantù, nella sindrome di Pat Mahomes è abbastanza alto, ma vedremo appunto il futuro, e sarà interessante vedere proprio come reagirà Aaron Rodgers. Secondo me con il fuoco addosso farà numeri incredibili la prossima stagione.
Io intanto ti faccio i complimenti, Guido, perché la tua analisi sulla questione Jordan Love è stata una delle migliori che abbia sentito nel corso degli ultimi mesi. Mi è piaciuto molto il paragone anche che hai fatto con la situazione dei Patriots, e secondo me hai dato veramente un taglio giusto alla scelta più chiacchierata dell'ultimo draft. Io mi soffermerei su un punto in particolare del draft dei Packers. Questo è veramente il caso in cui si può valutare solamente in prospettiva. È ovvio che una scelta del genere animi le discussioni, ma come hai detto tu, se Jordan Love in un futuro dovesse esplodere, il giudizio su questo draft cambia completamente. Ma banalmente, anche se l'anno prossimo Aaron Rodgers mette a ferro e fuoco la Lega, potrebbe essere visto come un incentivo la scelta di Jordan Love, e quindi alla fine andare a premiare la dirigenza. Questo è il caso in cui dobbiamo solamente aspettare e vedere il gioco come si evolverà per poter dare un giudizio definitivo su quello che è stata la scelta e la decisione dei Packers, che poi, come peraltro hai illustrato giustamente tu, hanno poi avuto una strategia ben precisa di andare a rafforzare un particolare tipo di attacco, che è quello sulle corse. Chiudiamo la NFC North, lasciando tutto lo spazio di fine puntata al nostro Fabio, che ci deve raccontare il piccolo draft dei Minnesota Vikings, che hanno scelto giusto qualche giocatore, sai, due o tre, un pochino di più. Vai Fabio.
I Vikings hanno scambiato tutte le scelte, hanno scelto un giocatore solo al draft. Ovviamente no, ovviamente i Vikings hanno fatto due draft, quindi io cercherò di essere sintetico, perché altrimenti veramente potrei stare qua un'ora a parlare di tutti i giocatori, visto che le scelte sono state 15. Allora partiamo, visto che è così lunga, non bando alle ciance. La prima scelta, numero 22, che è stata la scelta che i Vikings hanno acquisito nella trade che ha portato Stefon Diggs a Buffalo, i Vikings l'hanno spesa su Justin Jet Jefferson, wide receiver dell'LSU, di cui abbiamo parlato molto quest'anno nella stagione di college football, e abbiamo parlato molto anche in questo podcast, tra l'altro. Ricevitore che diciamo è esploso quest'anno, ovviamente, come tutto l'attacco di LSU è stato, l'abbiamo detto mille volte, era un 2 stelle, un recruit 2 stelle dall'high school, è arrivato ad LSU un po' in sordina, ha giocato 3 anni come outside linebacker, diciamo, per tutta la sua carriera gli è stato detto, tutta la sua vita gli è stato detto che era un ricevitore esterno. Poi è arrivato Joe Brady, che ha rivoluzionato l'attacco di LSU, e gli ha detto, complice anche l'arrivo di Jamar Chase, quindi come ricevitore esterno, gli ha detto: guarda, secondo me tu sei meglio come slot, l'ha messo nello slot. Poi complice anche la super stagione di Joe Burrow, quest'anno è veramente esploso come slot receiver. Ed è, diciamo, la need più importante che avevano i Vikings, perché appunto hanno andato via Stefon Diggs, prendono un fortissimo giocatore che va a coprire questa need, che appunto riescono ad unire la need al value, perché probabilmente era uno dei migliori giocatori sulla board. È un grandissimo route runner, rapidità eccellente dai piedi, come tutti gli ottimi slot receiver. Andiamo avanti, su di lui abbiamo già detto tanto, quindi andiamo avanti, perché al primo giro non sono finite quelle scelte, ovviamente, perché avevano anche la loro scelta, visto che quella di prima era arrivata tramite trade. La loro scelta era la 25, che è stata anche questa, è stata scambiata ai 49ers, e hanno preso la 31, più hanno preso una miriade di altre scelte tra il quarto e il settimo giro, di cui parlerò dopo. E con la pick 31 sono andati a prendere a coprire un'altra delle need che avevano i Vikings, e hanno preso Jeff Gladney, che è cornerback da TCU, cornerback molto fisico, anche se è solo 5'10, quindi meno di 1,80 m, 1,77 m più o meno, quindi abbastanza piccoli, un po' sotto la media dell'altezza dei cornerback, però è molto, veramente molto fisico, velocissimo, è un ricevitore che diciamo ha affrontato gli attacchi esplosivi della Big 12, e quindi è abituato a difendere contro ricevitori, contro attacchi molto esplosivi, contro ricevitori su tracce lunghe, quindi, ed è soprattutto è il prototipo di cornerback ideale per una squadra di Mike Zimmer. E tra l'altro lo stesso Gladney, quando è stato intervistato, si è detto assolutamente non, cioè quando è stato chiamato dai Vikings, si è detto che non sorpreso, insomma, sapeva già che sarebbe stata la sua prossima tappa, la prossima tappa della sua vita sarebbe stata Minneapolis, e si è detto anche in realtà non contentissimo del fatto che i Vikings abbiano fatto trade down, diciamo consapevoli di poterlo trovare anche alla 31. Secondo lui poteva esserci qualcuno tra la 25 e la 31 che avrebbe pensato a lui, in realtà così non è stato. Bravi Vikings, che hanno guadagnato tante scelte dopo.
Pretenzioso il ragazzo,
esatto.
Giusto un attimo, vedremo.
Tra l'altro, l'ultima cosa da dire su di lui, che quest'anno ha fatto comunque una bella stagione, ha fatto anche una più che buona combine, e ha giocato tutto l'anno con il menisco rotto, cioè si è operato dopo il draft, cioè dopo la combine, scusa, da marzo praticamente. Si è rotto il menisco una delle prime partite, ma sappiamo che comunque il menisco è un infortunio grave, però che sta tanto anche a guarire, però non è un infortunio che cioè puoi continuare a giocare a, diciamo, a marce ridotte. In realtà lui non ha mai scalato le marce, ha continuato a giocare al massimo, però insomma da un ragazzo resiliente.
Esatto.
Secondo giro, scelta numero 58, unica scelta del secondo giro, hanno preso Ezra Cleveland, offensive tackle da Boise State. Terza need del loro veramente che avevano avevano necessità di un tackle, perché comunque l'anno scorso sono stati per PFF la 24esima linea offensiva in pass pro, meglio nelle corse, però insomma bisognava prendere qualcosa. Non è che secondo me comunque con Cleveland non coprono, non arginano completamente questo buco, però sicuramente è un ottimo piglio, perché alla 58 si sono ritrovati a dover scegliere un tackle potevano scegliere, sono stati anche fortunati, perché fino alla 58 erano arrivati sia Cleveland che Josh Jones, hanno preferito prendere il tackle di Boise State, molto atletico, anche lui molto grosso, comunque hanno avuto la scelta che poteva anche non esserci, ecco, tra questi giocatori alla 58. Un 6-6 per 311 pound, dicevo molto atletico, ha corso sotto i 5 ben sotto i 5 secondi nelle 40. dicevo, forse non colmano la need, si era parlato, cioè Minnesota ha cercato più o meno in tutti i modi di portarsi a casa Trent Williams, tackle di Washington, con una trade, non ce l'ha fatta. Cleveland probabilmente è comunque tra ciò che potevano prendere, dovendo dare priorità al wide receiver e al cornerback, comunque è stata un'ottima scelta. Terzo giro, hanno preso un altro cornerback alla numero 89, Cameron Dantzler da Mississippi State, che è stato uno dei migliori cornerback della SEC negli ultimi due anni. Diciamo, alla combine non ha dimostrato tutto l'atletismo di cui sembrava essere capace, di cui sembrava possedere durante la stagione di college, anche se girano dei video in cui lui ha fatto c'era un video di un pro day, adesso non so esattamente di dove, in cui lui ha corso la 40 in 4.38, mentre alla combine ha corso in sopra 4.50 qualcosa, adesso non mi ricordo, comunque sopra i 4.50, quindi un tempo superiore a quello di cui diciamo lo si credeva capace. È un cornerback molto versatile, principalmente ha giocato a Mississippi State principalmente contro l'esterno. Sull'esterno, però sa giocare anche sullo slot. Diciamo anche a Mississippi State è una difesa abbastanza simile, la secondaria, come difende la secondaria di Mississippi State è abbastanza simile a Minnesota, infatti diciamo una difesa che piace a coach Mike Zimmer, e una secondaria che piace, infatti ha scelto anche un altro giocatore dopo, più tardi, della secondaria dei Bulldogs. È una difesa abbastanza ibrida, gioca sia molte difesa zona, molto uomo, cioè veramente coperture di tutti i tipi, e Dantzler è appunto un cornerback che sa fare un po' tutto, e al terzo giro è un'altra bella scelta, bella presa. Al quarto giro avevano un'altra need importante dei Vikings, diciamo l'ultima, anche se secondaria, nel senso non avevano bisogno di un giocatore di non starter, avevano bisogno di un po' di profondità nella linea difensiva, e hanno deciso di coprire il front seven al quarto giro, in cui avevano tre scelte. Hanno preso DJ Vonnum, defensive end da South Carolina, alla 117, poi alla 130 hanno preso James Lynch, defensive tackle di Baylor, e alla 132 hanno preso Troy Dye, linebacker interno di Oregon. Allora, tre scelte che mi piacciono veramente tanto tutte e tre. DJ Vonnum, defensive end, il primo dei tre che ho nominato, è stato 30 partite da titolare al college con 137 tackle, di cui 30 for loss e 14 sack. Ha un fisico davvero, è molto grosso, e potrà essere usato da giocatore, appunto, come giocatore di rotazione. Sappiamo che la linea difensiva dei Vikings è una delle più efficienti della NFL. Non è facile entrare subito nel sistema della linea difensiva di Minnesota, quindi non credo che sarà da subito super protagonista, però comunque serviva un defensive end, perché ne hanno persi due quest'anno in free agency, ed è una buona scelta. Gli altri due mi piacciono molto come scelte, entrambi, più anche di Vonnum, sono James Lynch, dicevo, defensive tackle da Baylor, che tra l'altro è è uno dei nomi che ha, diciamo, divideva un po' di più nelle draft board degli esperti, di quelli che ne sanno, perché tra l'altro, cioè, alcuni davano Lynch addirittura come secondo giro, possibile secondo giro, altri lo davano come sesto, cioè veramente tra draft board e draft board cambiavano le sue posizioni veramente di tanto la sua uscita. E a me piace molto come giocatore perché è un defensive tackle, è grosso, può giocare da defensive tackle, ma di fatto è un pass rusher fatto e finito, cioè quest'anno, cioè, è stato leader ogni nella sua carriera è leader ogni epoca per sec a Baylor da defensive tackle, quindi assolutamente una statistica da tenere in considerazione. Quest'anno 13 sec e mezzo in quest'ultima stagione. E soprattutto, cosa che non va in statistica ma che è estremamente importante, è la quantità veramente innumerabile di pressioni portate al quarterback che hanno fatto di lui di fatto un All-American quest'anno. E anche per lui vale la stessa cosa detta per Von, cioè che entrare subito nella difesa, nella linea difensiva dei Vikings non sarà semplice, però magari con un annetto di pratica potrà essere importante nel 2021. La scelta 132, Troy Dye, dicevo, playmaker, sì, un linebacker di Oregon, veramente è stato playmaker difensivo dei Ducks per 4 stagioni, giocatore dal carisma, dalla personalità dominante, ha giocato sia, cioè probabilmente in NFL sarà un outside linebacker da 4-3, quindi probabilmente un Sam, ma anche Will non c'è più così questa differenza così marcata ormai nella NFL, quindi probabilmente sarà un linebacker esterno da 4-3. Al college ha giocato più da middle linebacker, però diciamo non è, può adattarsi a fare tutto. È ottimo come nei blitz, quest'anno infatti quest'anno nella sua carriera ha collezionato 13 sec. Dicevo, l'unico problema probabilmente suo è la taglia. Anche lui quest'anno, diciamo, come Gladney, ha dimostrato molta resilienza giocando con una mano rotta tutto l'anno, senza mano, con una sorta di moncherino. Tra l'altro ha fatto anche qualche intercetto, mi pare, con il gesso praticamente. Al quinto giro, due scelte, cerchiamo di essere un po' più rapidi adesso. Quinto giro, prima del quinto giro, 169 Harrison End, cornerback da Temple, e alla 176 KJ Osborne, wide receiver da Miami. Harrison End è un altro cornerback scelto, quindi terzo cornerback preso, anche se qui lui è molto, un altro molto fisico, ha fatto 3 anni a Baylor, in cui non 3 anni memorabili, ha sofferto molto l'esplosività degli attacchi della Big 12, poi si è trasferito a Temple e ha fatto un'ottima stagione quest'ultima da senior. È un cornerback molto fisico, molto bravo contro le corse, un po' meno contro nei passaggi nelle tracce lunghe, non è velocissimo, e per questo secondo me, pur essendo un cornerback, di fatto avendo giocato come cornerback al college, potrà essere più una safety, una strong safety, o utilizzato appunto nel box in NFL. KJ Osborne invece, ricevitore da Miami, è un buon ricevitore da Miami, anche lui ha fatto 3 stagioni a Buffalo, diciamo traiettoria opposta a quella di Justin Jefferson. Lui ha fatto 3 stagioni a Buffalo da slot receiver, poi si è trasferito a Miami, è stato messo sull'esterno e ha fatto una discreta stagione, diciamo, non è a Miami quest'anno nessuno ha fatto un'ottima stagione, ma non è colpa sua, non è solo colpa sua. Diciamo che la sua qualità migliore è l'essere un decisamente interessante ritornatore di punt, soprattutto, che dove quest'anno ha fatto registrare 16 yard medie per ritorno, e quindi probabilmente nello special team troverà spazio forse fin da subito in NFL. Sesto giro, due scelte al sesto giro, hanno preso Blake Brendel, offensive tackle da Oregon State, e Josh Metellus, safety da Michigan. Blake Brendel, altro offensive tackle che sarà appunto buttato nella mischia degli offensive tackle a cercarsi un posto nella rotazione, perché non sarà sicuramente un titolare. Ai Beavers, a Oregon State, ha giocato da titolare tutte e 48 le partite dei suoi 4 anni, e non è quello che ha giocato più partite a Oregon State da titolare, perché in questi 4 anni non hanno mai giocato un bowl, quindi purtroppo si è fermato solo a 12 partite per anno. Non, diciamo, è anche lui un giocatore, un offensive tackle non, che probabilmente non migliorerà la pass pro dei Vikings, molto meglio nel run blocking, quindi non so, probabilmente farà il roster, però non troverà granché spazio, secondo me. Josh Metellus invece, safety da Michigan, è la prima safety scelta, anche qua serviva un po' di profondità nel ruolo di safety, perché di fatto i Vikings ne hanno solo due roster, però appunto secondo me, visto che Harrison Hand, il cornerback da tempo scelto al quinto giro, sarà spostato, sarà utilizzato da safety, questa probabilmente Josh Metellus è la seconda safety scelta. 210 pound per 5-11, anche lui è molto fisico, quindi più strong safety, non è super veloce, quindi forse da free safety soffrirebbe un po'. Comunque appunto hanno messo un altro tassello nella secondaria. Settimo giro, 4 scelte al settimo giro, cerchiamo di correre anche qua. Kenny Willekes, defensive end da Michigan State, e questa secondo me è una grande scelta, bellissima scelta, la migliore del settimo giro, e secondo me l'unico tra quelli del settimo giro che potrà dire la sua già quest'anno in NFL. Qua vanno veramente a prendere value. Kenny Willekes è arrivato a Michigan State da coach D'Antonio come linebacker ed ha fatto il primo anno da walk-on, quindi neanche senza scholarship, senza borsa di studio. Se n'è andato invece, è arrivato come walk-on linebacker, se n'è andato come defensive end, leader ogni epoca a Michigan State per tackle for loss, quindi diciamo una discreta carriera a Michigan State. 10 sack e mezzo quest'anno, è molto diciamo versatile, lui è defensive end perché Michigan State giocava una 4-3, ma è veramente il prototipo dell'edge rusher, cioè colui che può fare sia il defensive end che tranquillamente l'outside linebacker in una 3-4, può difendere anche non in campo apertissimo, però insomma può anche droppare in coverage, usando questo brutto termine inglese. Seconda scelta del settimo giro, hanno preso un quarterback, Nate Stanley da Iowa, che è la prima volta che i Vikings avevano un quarterback dal 2014, è un quarterback robusto, cioè col braccione, non è molto mobile, a me personalmente non fa impazzire, tra i quarterback rimasti probabilmente sarei andato su altro. A me Nate Stanley non è mai stato un quarterback secondo me bellissimo da vedere, solido sì, però da Iowa non ha mai avuto una super percentuale di completi, sempre sotto il 60%. Anche quest'anno che era entrato, diciamo, si parlava molto di lui, c'erano molte aspettative su di lui e su Iowa, che era una bella squadra, lui secondo me è un po' deluso, e lotterà con Jake Browning per fare il terzo quarterback dietro a Kirk Cousins e Sean Mannion, ma secondo me vincerà Jake Browning questa lotta e probabilmente Nate Stanley non farà il draft e il roster. E scelta numero 249, hanno preso Brian Cole the second, safety da Mississippi State, eccolo un altro giocatore della secondaria di Mississippi State, anche lui diciamo probabilmente, quindi considerando Harrison Hand safety, è la terza safety presa al draft, dove come detto avevano bisogno di giocatori perché ne avevano solo due, è un atleta eccellente. Ha giocato a Mississippi State sia da safety che da linebacker, ibrido, non è velocissimo, è abbastanza veloce in realtà, ha giocato anche da cornerback ma soprattutto nello slot perché è un po' grosso, insomma il tempo sulle 40 è 4:55, insomma non è proprio un tempo da cornerback, però insomma può fare un po' tutto nella difesa, se la lotterà per fare il roster non lo so onestamente, perché viste le due safety che hanno preso prima potrebbe essere tagliato lui. Ultima scelta, 253, Kyle Hinton, offensive guard da Washburn, che è una scuola di Division 2. Kyle Hinton in realtà offensive tackle sarebbe lui, cioè Washburn ha giocato offensive tackle ma è un 6-2 per 295 pound, quindi difficilmente in NFL potrebbe fare l'offensive tackle. Vanno a prendere un altro uomo di linea, e anche questo da buttare, come ho detto prima, nella mischia per lottare per un posto nel roster. Onestamente non lo so, questo devo dire che lo conosco molto poco, perché ovviamente giocava in Division 2, quindi neanche in FCS, e farà il camp. Probabilmente il ruolo della linea offensiva è l'unico need dei Vikings che non è stato completamente coperto in questo draft, ma non è tanto colpa del draft, ma appunto probabilmente dovevano fare qualcosa di più in free agency, perché nel draft comunque hanno preso il meglio di ciò che c'era. Ultima cosa da dire, tra gli undrafted free agent non è che hanno preso molto, perché comunque hanno già preso tantissimo nel draft, segnalo solo, hanno preso qualcosa nella linea, segnalo solo Courtney Davis, wide receiver da Texas A&M, che per chi segue il college football è una parte di storia del college football, visto che è l'uomo che ha segnato il touchdown decisivo della gara con LSU del 2018, quella finita 74-72 al settimo overtime, e vabbè, un buon ricevitore, ma insomma non so se farà il roster, vabbè, era giusto così un aneddoto da segnalare.
No, un aneddoto importante nella storia recente del college football, comunque, hai fatto bene a dirlo. Grade su questo mega draft
sì.
Di Vikings?
Secondo me hanno speso bene le loro scelte, io gli do una A, dicevo prima, l'unico need che probabilmente non è stato colmato è quello degli offensive tackle, però al draft secondo me hanno fatto il massimo comunque di ciò che potevano fare, e forse non avranno neanche il prossimo anno una delle migliori linee della NFL, però vabbè, compenseranno con il resto.
E ti faccio un'ultima domanda: durante gli anni di Mike Zimmer i Vikings sono stati un po' altalenanti, cioè hanno alternato una stagione negativa a una buona stagione. Lo scorso anno si è chiuso 10-6, hanno vinto il wild card contro i Saints per poi perdere contro i 49ers. Alla luce un po' dell'analisi che abbiamo fatto oggi della division NFC North, come vedi questi Vikings per l'anno prossimo? Primi, secondi, terzi, quarti, in che punto della division?
Molto da vedere secondo me, ovviamente sicuramente non sotto la seconda posizione. È da vedere ciò che succederà a Green Bay, appunto, come la prenderà Rodgers, come se Rodgers si caricherà da questo draft e farà una stagione incredibile, oppure se sentendo forse un po' di fiducia mancata da parte della dirigenza calerà il suo rendimento. Io comunque li vedo a lottare con Green Bay per la prima posizione. Adesso, dovessi dire un pronostico, li vedo primi loro, li vedo meglio di Green Bay, rompendo questo andamento altalenante un anno sì, un anno no, perché comunque l'anno scorso hanno fatto bene, è vero che hanno perso Stefon Diggs, però per il resto non hanno perso tantissimo e hanno preso tanti giocatori buoni a colmare le loro falle e anche a migliorare alcuni in alcuni ruoli, quindi non vedo perché dovrebbero peggiorare la stagione dell'anno scorso.
Molto bene, abbiamo fatto un'ora e un quarto abbondante di puntata, ma come avevamo detto all'inizio, oggi di carne al fuoco ce n'era veramente tantissima. Io vi ringrazio, anche stasera è stata un'ottima puntata, grazie Fabio.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie Guido.
Ciao a tutti, grazie a voi, ciao.
Grazie Oleg.
Ciao Gabri, ci sentiamo la prossima settimana.
E grazie anche a te Emi.
Grazie a voi, ci vediamo alla prossima.
Settimana prossima che ci sarà dedicata a uno spostamento verso est. Inizieremo dalla AFC e poi NFC. Ci sentiamo tra 7 giorni, ciao!